Buonasera, grazie dell'occasione molto bella in cui ho partecipato. Ma essendo a Pisa mi permetto di partire così, perché parto da un affetto che veniva ricordato l'eccellenza di questa città, e in questa città tra le eccellenze c'è l'università, dove ha insegnato mio nonno, era professore di matematica a Soria. Quel cromosoma io non l'ho ricevuto. Forse un altro cromosoma però l'ho ricevuto, perché mio nonno ebbe un'avventura tragica. Fu scartato dal servizio di leva 1915-18, e per lui fu all'epoca un'onta essere scartato. E allora ci pensò un attimo, era già in collaborazione all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni a Roma, e un bel giorno scrisse una lettera e disse: parto volontario. E partì volontario per la prima guerra mondiale, da cui non è tornato perché è morto era in un corpo di lanciafiamme ed è morto. E io ho un pacchetto di lettere dal fronte di mio nonno, preziosissimo, sul quale quasi le sua memoria. Ma queste lettere ci avevano una passione e dei valori grandissimi sulla dignità della persona, sulla costruzione civile, sul senso della giustizia, delle cose meravigliose. E dopo, crescendo, ho avuto incontri strani, questi qui, tramite miei studi, per esempio un tale che si chiamava Don Mazzolari, il quale Don Mazzolari, chi lo conosce lo sa, all'inizio era un interventista per la prima guerra mondiale. E anche quel Don Mazzolari, ma guarda te che era un guerrafondaio. E poi si capisce che cosa, e ve la dico così con un finale. Io spesso girello per l'Europa, e mi è capitato molto spesso di passare dal passo del Danubio. Siete mai passati dal passo del Danubio? Ci si passa lisci lisci da quando c'è l'Europa. E non ci sono più sbarre, c'è niente. Se si è poco poco un po' addormentati e si fa un pisolino in macchina, ci si trova al di là del confine e si crede d'essere sempre in casa propria. Beh, da quando c'è l'Europa possiamo anche dire che siamo sempre in casa propria. Ma il dramma è questo, che in pochi chilometri di linea d'aria da quel passo, proprio mio nonno era morto. Allora io penso, e lo voglio pensare qui stasera con voi, non lo mi sento venuta così vedendo di ragionare un attimo, ma l'ho pensato altre volte, perché è quello che io ho consegnato come mia memoria individuale ai giovani della cittadella della pace di Roma. Cioè io passo sonnecchiando in un luogo dove mio nonno è morto, convinto di lottare nella maniera giusta per quegli alti ideali che aveva. Quanti giovani sono morti convinti di orientare nella direzione giusta passioni che nel loro sorgere sono belle, pulite, forti. Ecco, mi pare che questo fatto ci può fare chiamare molte cose nella riflessione anche di questa sera, tantissime cose, perché è un po' quello che rischiamo in termini diversi di vivere sempre, ed è forse dentro anche questa ragione che condivido con molta semplicità con voi questa sera, ma con forza, una delle cose che mi sono state sollecitate quando mi è stata fatta la proposta di dire: ma ti vuoi candidare? È una persona presente in sala, non so se la potete trovare, una persona, chiamalo così. Ti vuoi candidare vuol dire, per me è stata una risposta importante, ecco, perché a chi me lo faceva era persona di grande stima oltre che di amicizia, e mi ha toccato la corda di vedere un po' se questo vento dell'antipolitica, della disaffezione, del travisamento dei valori e degli obiettivi, un po' di corruzione e di degrado sul piano etico e civile, dell'abbassamento del livello culturale, della riduzione dei grandi sogni collettivi ai micro sognettini individuali. Se tutta questa prospettiva, che addirittura ci viene ammantata come prospettiva di felicità, non possa essere presa per vero dalla generazione dei giovani di oggi, complici noi adulti, che tacciamo nel chiacchiericcio, nella banalizzazione e nell'idiozia crescente. Mi sono sentito di dover fare una piccola resistenza per evitare che altre generazioni, per quanto sia la mia piccola responsabilità, ma la politica poi è forte perché diventa sogno e progetto collettivo, ecco, di metterci insieme in un circuito e dare una risposta che non è possibile che le nuove generazioni vengano ingannate, se mi permette, vengano ingannate, portando sistematicamente una menzogna sulla quale noi distratti, un po' amareggiati, un po' nostalgici, ci permettiamo il lusso, di dire dei no o di lasciare che appunto l'idiozia vada avanti. Allora la corda è stata suonata ancora più forte pensando che era per l'Europa. Quell'Europa che non è affatto scontato che oggi ci passi un'autostrada dove uno può sonnecchiare tranquillamente e dove non solo nella prima guerra mondiale ci si combatteva e morirono tanti nonni, ma poi anche dopo, insistentemente, dopo tutte le tragedie del Novecento. E quell'Europa che quando a un certo punto l'ho detto, ci sono due o tre cose che le ripeto tutti i giorni perché ripeto poi. E quando dovevo decidere in quelle poche ore se dire di sì a questa proposta, una persona mi ha detto, dice, ma dove vai? Al Parlamento Europeo. E con il silenzio dell'idiozia crescente mi ha detto, vai nel cimitero degli elefanti, vai nel luogo dei trombati. Ho fatto 2-2-2-4 e ho detto sì, è l'uomo per me. È l'uomo per me. Perché vedete, oggi parliamo di terzo settore, eccetera, sì. E l'ho visto inconcentrato in questi giorni in maniera stupenda e meravigliosa, ma fregando sempre di più la coscienza e la responsabilità. Sono andato nelle comunità di Capodarco, ho incontrato il terzo settore, ho incontrato i rappresentanti delle ONG nazionali, che hanno chiamato tutti gli europarlamentari, ci sono andato solo io. Cioè, e queste persone che faticano e che dovrebbero essere invece ascoltate, perché c'è da fare la rivoluzione culturale, per cui non sono l'appendice dei nostri problemi, non sono l'appendice della nostra bontà, ma sono le fragilità più conclamate che ricordano la nostra universale fragilità, a partire dalla quale c'è da costruire la nuova cultura che si contrappone al delirio dell'onnipotenza imperante. Questa cultura, che è quella che è nata poi dai cenni della Seconda Guerra Mondiale e che ha prodotto il sogno dell'Europa, che c'è stata poi progettata e con maniche rimboccate c'è stata consegnata. Ecco, io penso che quello dobbiamo fare da finire un sogno, no? da rimodellarlo, da ampliarlo, da fare tutta una politica davvero radicalmente nuova, delle inclusioni, delle cooperazioni. L'Europa che ci fa fieri di essere europei, perché abbiamo accolto tutti gli esuli di tutto il mondo, quelli che fuggivano da tutte le orribili dittature del Novecento e che si sono rigenerate e sono diventate le classi dirigenti delle nuove democrazie. Perché mi hanno insegnato che la democrazia si esporta così e non con il cannone. Ecco, io credo per tutta questa Europa qui, È una corda fibra e sono anche preoccupato perché di giorno in giorno mi risulta sempre di più. Quindi, cioè, sono a dirti che è importante, sono a dirti che la politica, cioè l'incontro bello tra persone che condividono la voglia di progettare, che non si arrendono di fronte all'idiozia, che non si lasciano prendere dal disorientamento, che non credono alla menzogna, ma fanno della realtà la loro stella polare. Ecco, io sono qui per dire che sono contento di aver fatto questa scelta. E non so cosa succederà per me, però certamente per me è stata un'esperienza di ulteriore crescita. E credo che, se mai ce ne fosse stato bisogno, ci sono motivi, mentre questa campagna elettorale volge al termine, per trovare più convenzioni. Non è possibile che siano gli altri che ci dicono quanto siete fortunati ad avere l'Europa tra le mani. Dobbiamo essere noi che abbiamo il sussulto forte e ripensato. E poi non soltanto sul piano dei valori e delle emozioni, ma permettetemi tutti un minuto, sul piano della razionalità culturale e della razionalità politica. Cioè, ogni problema che noi abbiamo davanti, ogni problema, che si chiami il problema dell'immigrazione o della finanza, che si chiami il problema dello sviluppo o della sicurezza, che si chiami il problema dell'ambiente, clima o altro, mettete tutto quello che volete. Con l'onorevole Bindi abbiamo lavorato insieme quando è stata ministro della famiglia, io mi occupavo della violenza sull'infanzia. Il confronto con gli altri paesi eravamo sempre un po' il fanalino. Noi pensiamo di andare a risolvere i grandi problemi, per esempio la criminalità organizzata, con cosa? Come andare contro la mafia con i vigili urbani. Allora l'Europa, vedo che nel Partito Democratico c'è giustamente nel programma delle cose molto belle, per esempio finalmente di avere un Europol, una polizia europea vera, in un sistema giuridico condiviso, con potere di giurisdizione vera, dico per dirne uno, e per dire tutti gli altri problemi che non possono essere che affrontati con l'unità di misura che è l'Europa. Unità di misura che certamente non può essere solo geografica e chiaramente non può essere soltanto economica, ma deve essere politica finalmente. Politica. Perché il piano anche della convenienza, se non vogliamo arrivarci per raggio etico, arriviamoci almeno per una considerazione dell'utile. È soltanto un'apertura, è soltanto una dilatazione dello sguardo, è una dilatazione dell'impostazione mentale che ci permetterà di risolvere il problema che abbiamo tutti, dal primo all'ultimo. L'altra cultura, quella drammatica dell'antipolitica, ha una parola d'ordine, chiusura. Chiusura e chiusura. Chiusura. Chiusura in ogni campo, alimentando il pregiudizio sull'Europa, facendo vedere che l'Europa è l'origine di tutti i mali, proiettando sull'Europa tutte le contraddizioni e l'incapacità di risoluzione politica nazionale, alimentando l'Europa come incapace e stanca, come vecchia ed annoiata, tutto l'euroscetticismo strisciante, come un'altra euroburocrazia, una tecnocrazia che si mette sulle nostre spalle. È chiaro che se ci alimenta questo pregiudizio, la voglia che ci nasce qual è quella di sfilarci. E quindi si mettono i presupposti culturali per la secessione, per il chiudersi nelle valli, che si chiamino Padania, Val Brembana, Val Pelvina. Ma ci sia però la stessa. Se mi chiuderei, poi però voglio vedere, quando ci hanno fatto un'operazione seria agli occhi, dove vanno? Quando ci hanno fatto un'operazione finanziaria seria, dove vanno? Se vanno, se inventano e costruiscono occhiali, a chi li vendono? Cioè, voglio dire, è falsa questa cosa. È falsa nei falsi e assolutamente bugiarda nelle prospettive. Quindi credo che per questo e per tutti gli altri motivi che si possono formare, magari sviluppare nel dibattito, credo che sia interessante questo, e parlo con un partito che in questo momento fa dell'apertura alla sua cifra culturale e politica. Il fatto che io sono qui è uno dei tanti segni di tutta l'Italia di un'apertura reale, di un dialogo franco, leale, che non può portare altro che frutti positivi per il partito, per l'Italia e per l'Europa. Grazie.